Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Stati Uniti, a gennaio l'inflazione è aumentata più del previsto. Il contenimento dei prezzi è stato la carta vincente dei conservatori durante la campagna elettorale. Intanto gli attacchi di Elon Musk al settore pubblico cominciano a preoccupare persino i repubblicani. Ucraina verso un'accelerazione del dialogo tra Mosca e Washington. Putin ha invitato Trump in Russia. Striscia di Gaza, i paesi arabi, storicamente divisi su tutto, si compattano contro la deportazione dei palestinesi. Migranti e guerra in Algeria, le due carte in mano alla destra in vista delle prossime elezioni, il punto di Esteri. Madrid, 50 anni fa la Spagna franchista fu testimone di un evento straordinario, il primo e unico sciopero degli attori sotto la dittatura. Io sono ancora qui, quando la dittatura invade una casa felice. Il film brasiliano di Walter Salles, candidato a 3 Oscar, è uno dei film più visti a livello globale. Romanzo a fumetti, Diario di una cagna, il graphic novel di Grazia Lapadula e Cecil Tran. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dall'Ucraina, c'è questa accelerazione nel processo di negoziato tra Russia e Stati Uniti. Putin e Trump si sono parlati oggi al telefono, i due leader hanno concordato che una soluzione di lungo termine in Ucraina può essere raggiunta attraverso i negoziati. Il Cremlino ha fatto sapere che Putin ha invitato Trump a Mosca. Poco prima il nuovo capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha detto che l'adesione all'Ucraina, dell'Ucraina alla NATO non è un risultato realistico dell'accordo di pace con la Russia. Siamo aggiunti a un momento critico della guerra, il conflitto deve finire, vogliamo un'Ucraina sovrana, ma riportarla ai confini precedenti al 2014 non è realistico. Avete sentito, l'inflazione accelera negli Stati Uniti a gennaio, i prezzi al consumo sono saliti del 3% sopra le attese degli analisti che scommettevano sul 2,9%. Trump ha scaricato il rialzo sul suo predecessore, Joe Biden. Trump, ricordiamo, è entrato in carica il 20 di gennaio.
Sì, era in parte previsto un incremento dell'inflazione perché vendite di fine anno provocano in tutti i casi un'ondata speculativa sui prezzi, ma anche le attese sono svanite di fronte a un salto soprattutto di quella che viene chiamata l'inflazione core, cioè quella depurata sostanzialmente dai costi energetici, che è risalita al 3,3%, e qui c'è un fattore anomalo che è rappresentato dalla questione del costo delle uova, che hanno registrato un balzo del 15% a causa degli effetti dell'influenza aviaria che sta colpendo molto gli Stati Uniti e quindi sta riducendo la disponibilità delle uova, considerando tra l'altro che gli americani sono in assoluto i più grandi consumatori di uova per persona a livello mondiale.
Con la storia dei dazi a tutto il mondo, questa inflazione sarà difficile da tenere sotto controllo?
Sicuramente sarà impossibile, soprattutto nel primo periodo, cioè l'annuncio, questa raffica di annunci di dazi non potrà che produrre un ulteriore incremento dei prezzi, anche solo per una ragione speculativa e in secondo luogo per l'estrema incertezza prodotta appunto dall'annuncio dei dazi, in attesa di capire fino a che punto i dazi si trasferiranno nelle filiere produttive sui prodotti finiti. Evidentemente molte imprese tendono ad aumentare i prezzi per proteggersi dai rischi connessi a questi rialzi prodotti appunto dalle tariffe doganali.
Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Torniamo sull'attacco del duo Donald Trump e Elon Musk al settore pubblico negli Stati Uniti con Roberto Festa.
Ci sono almeno un paio di cose interessanti da dire riguardo la conferenza stampa di ieri, quella in cui Donald Trump, con al suo fianco Elon Musk, ha presentato l'ennesimo ordine esecutivo che prepara a tagli e licenziamenti in quel deep state, la burocrazia, i dipendenti pubblici, che questa amministrazione ha identificato come il suo principale nemico. Si è trattato, come in altre recenti occasioni, di un incontro pieno di accuse false, non verificate, come per esempio quella sui milioni di corruzione che girano nell'amministrazione pubblica, senza che poi né Trump né Musk abbiano portato una sola prova a sostegno delle loro argomentazioni. Con in più, ad aggiungere una nota paradossale al tutto, il piccolo Lil X, il figlio di Elon Musk, che trotterellava per lo studio Ovale sotto lo sguardo, non si sa se corrucciato, stupito, infastidito, di Donald Trump. Appunto, questa occasione, questa conferenza stampa solleva due questioni soprattutto. La prima riguarda proprio l'amministrazione pubblica, i dipendenti federali, che sono diventati veri primari obiettivi degli attacchi di Trump e dei suoi. È un quarto potere che non ha avuto alcuna investitura democratica, ha detto Elon Musk. Ora, la retorica antidipendenti pubblici è largamente diffusa tra il popolo conservatore americano soprattutto, ma non solo. I dipendenti pubblici sarebbero i fannulloni, i parassiti, i garantiti, quelli che non rischiano nulla, quelli che scaldano la sedia in attesa di una lauta pensione. Le prime misure di Trump e di Musk, che li hanno accusati, minacciati, colpiti, licenziati, sono state quindi in genere ben ricevute dal popolo conservatore e repubblicano. In particolare, queste prime misure sono state rivolte allo smantellamento dell'Agenzia Federale per la Cooperazione Internazionale e dell'Agenzia per la Difesa dei Consumatori. Non si riescono a immaginare funzioni, agenzie più odiate dai conservatori di quelle che appunto si occupano di aiuti all'estero e rispetto delle regole. Ora però viene il resto, e qui non sarà così facile. Trump e Musk infatti vogliono tagliare, per esempio, cancellare il Dipartimento dell'Educazione, che però è anche quello da cui dipendono i prestiti studenteschi. Trump e Musk vogliono colpire la FIMA, l'agenzia che si occupa dei disastri, delle emergenze nazionali. Trump e Musk pensano di tagliare i finanziamenti del National Institutes of Health, che si occupa di ricerca, di sperimentazione. Sono tutte questioni che non hanno colore politico. Una futura emergenza nazionale potrebbe infatti colpire uno Stato rosso, repubblicano. L'assenza di un'agenzia che si occupa di prima assistenza sarebbe quindi un disastro. Così come i fondi per la ricerca e i prestiti studenteschi riguardano anche le famiglie repubblicane, non solo quelle democratiche. In altre parole, finora l'amministrazione ha saputo dove tagliare, non ha avuto problemi a tagliare. Nel futuro questa retorica contro il deep state potrebbe però avere molta meno fortuna, con effetti importanti, significativi sul gradimento di questa amministrazione. C'è poi un altro elemento che incombe e che è stato visibile ieri. Alcuni giorni fa su Time, la rivista, è apparsa una copertina, un fotomontaggio in cui si vede Elon Musk dietro il tavolo del presidente nello studio Ovale. Trump ha reagito con apparente noncuranza, ha chiesto: ma Time esiste ancora? Chi però lo ha visto lo descrive visibilmente scocciato. Allora, ieri Trump è stato tutto il tempo della conferenza stampa platealmente seduto dietro la sua scrivania, lasciando Musk al suo fianco in piedi. Il simbolismo di questa immagine non è sfuggito a nessuno. Sinora il rapporto tra i due funziona, diciamo, ma Musk, che è all'apice in questo momento della sua fortuna, comincia ad avere troppi nemici anche nel Partito Repubblicano e troppe questioni aperte, in particolare quelle sul conflitto di interessi. Se nei prossimi mesi qualcosa dovesse andare storto, se la presenza di Musk dovesse creare più problemi che benefici, non è improbabile che il presidente, che si considera il sovrano indiscusso e assoluto, possa decidere di mollarlo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
promessa di Trump di deportare i palestinesi di Gaza in Giordania e in Egitto ha prodotto un primo miracolo. È l'unione di tutto il mondo arabo che dice no a una nuova Nakba. Sentiamo Paola Caridi.
Non è che i paesi arabi, in questo caso Giordania ed Egitto, non vogliano accogliere i palestinesi. E che il dato centrale è che esiste una terra a cui i palestinesi appartengono e c'è qualcuno che vorrebbe deportarli dalla loro terra. E siccome questa storia è già successa nel 1948, i paesi arabi stanno reagendo in maniera anche, secondo me, sorprendente. Cioè, non solo Giordania ed Egitto, ma l'Arabia Saudita sono giorni e giorni che attraverso il proprio Ministero degli Esteri emette dei comunicati durissimi, durissimi nei confronti di Israele in particolare, e questo non è una cosa che fa prevedere, questa non è una cosa che fa prevedere una reiterazione degli accordi di Abramo che Trump nella sua prima presidenza era riuscito a raggiungere con alcuni paesi del Golfo, e cioè Emirati Arabi Uniti, Bahrain e poi altri paesi dal Marocco al Sudan, per una normalizzazione dei rapporti con Israele. Beh, a giudicare proprio dalla lettera, dalle parole che escono da Riyadh, questo non è più possibile. E allora cosa potrebbe succedere? Ma intanto un fronte più compatto, cioè Giordania, Egitto e Arabia Saudita in particolare e Qatar. E l'Egitto ha già detto, il suo presidente Al-Sisi ha già detto che non andrà a Washington, e cioè non andrà a Washington a, come dire, virgolette, a fare quello che Trump vorrebbe, cioè a prendere ordini, ma che presenterà un piano per la ricostruzione di Gaza assieme agli altri paesi arabi e paesi islamici, senza muovere la popolazione dalla striscia. Questo, secondo me, è il dato più importante di questi ultimi giorni, e dovrebbe svolgersi un primo summit arabo-islamico il 27 febbraio.
Paola Caridi, giornalista saggista, autrice del libro su Hamas, questa mattina a Presto Presto.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Migranti e guerra in Algeria. In questo momento la destra francese ha soltanto queste due carte in vista delle prossime elezioni presidenziali. Sentiamo Francesco Giorgini.
Nel 2007 l'allora leader incontrastato della destra ed ex ministro dell'interno Nicolas Sarkozy, candidato all'elezione presidenziale, annuncia in caso di vittoria la creazione di un nuovo ministero dell'immigrazione e dell'identità nazionale. Ministero senza precedenti, è una sterzata tanto nazionalista se non proprio xenofoba quanto identitaria se non proprio razzista, per arginare la crescita costante dell'allora fronte nazionale di Jean-Marie Le Pen, che cinque anni prima, nel 2002, aveva clamorosamente raggiunto per la prima volta il ballottaggio della presidenziale francese con il 18% dei voti al primo turno. Per la campagna del 2007 Sarkozy è il leader di una destra ancora solidamente gollista che governa il paese con Chirac presidente moderato da 12 anni e un partito dominante, l'UMP, stabilmente sopra il 20%. La sterzata nazionale identitaria, benché roboante dietro l'annuncio emblematico del contestato Ministero dell'Immigrazione e dell'Identità Nazionale, appare tattica e non definitivamente subordinata all'influenza dell'estrema destra, che in effetti vedrà i propri voti dimezzati al primo turno della presidenziale del 2007, con Jean-Marie Le Pen che passa dal 18% precedente a meno del 10%, quasi 10 punti percentuali per così dire recuperati da Sarkozy, che arriva in testa al primo turno e sarà poi eletto presidente, l'ultimo per la destra francese. Oggi, nel 2025, quasi 20 anni dopo, e in vista della prossima elezione presidenziale prevista prevista per il 2027, l'attuale ministro dell'interno Bruno Rotaio sembra deciso e convinto di poter ripetere l'esploit dell'arrembante Sarkozy di due decenni fa: fare concorrenza da destra all'estrema destra a colpi di decreti anti-immigrati, rimesse in questione del diritto del suolo, ancora dello stato di diritto, piuttosto che riaprendo ferite e polemiche della storia coloniale e postcoloniale, come con l'Algeria. Prima di tutto per conquistare la direzione del proprio partito, la destra tradizionale, seppur ridotto a meno del 10% alle ultime legislative, come trampolino per le presidenziali. Poi per cacciare sulle terre del voto nazionale identitario, per battere Marine Le Pen o, nel peggiore dei casi, riequilibrare il rapporto di forza a destra, in vista magari di quell'unione delle destre già prospettata alle ultime elezioni da Eric Ciotti, l'ex presidente del Partito dei Repubblicani, che aveva conquistato il partito proprio contro Rotaio su una linea a destra tutta. Detta altrimenti, se Sarkozy 20 anni fa giocava la carta nazionale identitaria per sbarrare la strada ad un fronte nazionale allora sempre più emergente, Rotaio oggi, con la sua deriva anti-immigrazione neocoloniale, sembra piuttosto fare da sponda e, perché no, da ponte verso un Rassemblement National ormai non più emergente, ma definitivamente egemone a destra. Il tutto con la benedizione, per non dire con la regia, del magnate dei media della destra nazionale reazionaria, Vincent Bolloré, che sempre più spesso sventola ed elogia Rotaio sulle prime pagine dei suoi giornali e delle sue televisioni.
Andiamo a Madrid nel febbraio 1975. Gli attori spagnoli organizzarono il primo e unico sciopero sotto la dittatura di Franco, paralizzando teatri, cinema e televisioni per 9 giorni. La richiesta sindacale nascondevano un forte dissenso politico, il rifiuto della dittatura franchista. Ora il documentario Mucha Mierda rivive quei giorni di lotta. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Nel febbraio del 1975 la Spagna franchista fu testimone di un evento straordinario, il primo e unico sciopero degli attori sotto la dittatura di Francisco Franco. Per 9 giorni i teatri di Madrid e di altre città spagnole rimasero chiusi, le riprese cinematografiche vennero sospese, i programmi televisivi interrotti. Gli attori, stanchi di condizioni di lavoro massacranti, chiedevano un giorno di riposo settimanale, il pagamento delle prove e migliori condizioni contrattuali. Ma dietro queste rivendicazioni sindacali c'era soprattutto un profondo dissenso politico, il rifiuto del sindacato nazionale dello spettacolo imposto dal regime franchista e la richiesta di un sindacato indipendente e democratico. Oggi, a 50 anni di distanza, il documentario Mucha Mierda della regista Alba Sotorra ricostruisce quei giorni cruciali attraverso le testimonianze e le immagini dell'epoca.
Non gustava nada lo che stavano facendo los actores.
Al regime franchista non piaceva per niente quello che stavamo facendo, spiega Tina Sainz, una delle attrici che presero parte allo sciopero. La protesta iniziò a Madrid, il secondo giorno arrivò a Barcellona, al quarto praticamente tutti i teatri della Spagna erano fermi. La repressione non tardò ad arrivare. Il documentario racconta i trucchi degli attori per sfuggire alla polizia franchista, come per esempio imparare a leggere le targhe nello specchio retrovisore della macchina per capire se si era seguiti. Molti attori furono arrestati, alcuni vennero portati nelle carceri più dure del regime, accusati falsamente di legami con gruppi armati come l'ETA. Ma gli arresti generarono una reazione di solidarietà senza precedenti anche all'estero, con il sostegno di icone del cinema e del teatro come Marcello Mastroianni e Monica Vitti.
Pues yo creo que hay que ver mucha mierda.
Bisogna vedere questo documentario per capire cosa eravamo, quello di cui abbiamo bisogno e che dobbiamo sindacalizzarci, dice Carolina Juste, una delle attrici giovani che partecipano nel documentario e vedono a 50 anni di distanza quegli avvenimenti. Lo sciopero degli attori spagnoli durò 9 giorni in un'epoca in cui gli scioperi erano proibiti. Il 12 febbraio smisero la protesta senza aver ottenuto niente, ma questa dimostrazione di forza fece molto danno al regime franchista. 9 mesi dopo il dittatore Francisco Franco moriva, portando al collasso l'ultimo regime fascista rimasto in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Per vedere finalmente riconosciute le loro rivendicazioni, gli attori spagnoli però dovettero aspettare fino al 1986, quando gli artisti furono finalmente integrati nel sistema di previdenza sociale.
Io sono ancora qui sta diventando un fenomeno globale. Il film brasiliano di Walter Salles, candidato a 3 Oscar, è uno dei film più visti, ad esempio, negli Stati Uniti. Ritorno su questa opera con Barbara Sorrentini.
In Brasile è Ainda Estou Aqui, in italiano Io sono ancora qui e in inglese I am still here. Il film di Walter Salles corre con 3 nomination agli Oscar, tra cui quello per il miglior film e per la miglior attrice a Fernanda Torres, già premiata con un Golden Globe. Il regista, che deve la sua fama a Central do Brasil e Diari della motocicletta, in questo ultimo film si ispira a una storia vera, ambientata nel 1971 a Rio de Janeiro, durante la dittatura militare in Brasile. La storia vera è quella della famiglia di Rubens Paiva, l'attore Selton Mello, ex deputato di sinistra impegnato con altri compagni a debellare la dittatura, finché un giorno è lui ad essere prelevato e incarcerato dagli scagnozzi dell'esercito. Alla base del film c'è il libro omonimo di Marcelo Paiva, il figlio di Rubens, che ha raccolto le memorie della madre Eurice, moglie di Rubens, che giorno dopo giorno ha cercato la verità sulla scomparsa del marito.
We had a coup d'état during in 64. In 70, the dictatorship, the military dictatorship, got really, really violent in Brazil.
Eurice Facciolla porta avanti la ricerca disperata del marito, scontrandosi con la brutalità dei carcerieri, proteggendo i 5 figli e dedicando tutto il resto della sua vita al tentativo di stabilire la verità.
They take the wife with the 15-year-old girl. And they are taken to interrogation.
L'attrice Fernanda Torres è figlia di Fernanda Montenegro, la protagonista di Central do Brasil, che è anche presente in Io sono ancora qui nei panni di Eurice Facciolla d'anziana. Torres ha iniziato la sua carriera a 17 anni, lavorando molto in televisione e in teatro, e già vincitrice di una Palma a Cannes nel 1986. Amatissima in Brasile, straordinaria nel film di Salles, sarebbe la prima attrice brasiliana a ricevere un Oscar, così come lo sarebbe questo film che riporta alla memoria una vicenda molto comune nel Sud America di quegli anni, in cui i desaparecidos si contavano a migliaia e gli aguzzini godevano del sostegno silente degli Stati Uniti. L'uscita al cinema di I Am Still Here negli Stati del Nord America è l'occasione per far emergere una verità sepolta.
Che la mia carriera come attrice nel film di Walter era stata sepultata, intendeu?
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Me quitaron la vida, me la arrebataron. Triste aquel día, el sol se apagó. Lloraron las flores, lloraron los ángeles, algunas estrellas, el mundo paró. Me quitaron. En el cielo, donde estamos los muertos, ya no llores, te pido, en esta canción.
Chiudiamo con il graphic novel prima di sentire Luisa Nanipieri. A tutti un caro saluto da Sciauchi.
Tra Festival di Sanremo e Serata di San Valentino, in questi giorni non è raro sentire parlare di amore. Amore commerciale e generalmente eterosessuale, presentato come l'ideale da raggiungere, desiderare e preservare. Forse è la mia indole da bastian contrario, ma l'atmosfera mi pare perfetta per presentare un romanzo a fumetti che parla sì di amore, ma partendo dalla catastrofe della vita di coppia, ovvero la scoperta di un tradimento. Diario di una cagna, scritto dall'autrice specializzata in disturbi della sessualità ed ex porno attrice francese Céline Tran, nota nell'ambiente come Cazzuni, ed illustrato dalla talentuosa fumettista italiana Grazia La Padula, parte proprio da lì. Nella Parigi borghese contemporanea, Elise, 50 anni circa, fa la giornalista per una rivista femminile e ha una vita familiare tranquilla, anche se un po' le dispiace che la figlia si confidi di più con suo marito che con lei. La sua routine quotidiana andrà di colpo in mille pezzi per un messaggio scoperto per caso sulla segreteria del marito. Lei, che si credeva felice e serena, scopre di vivere in una bugia e la vertigine del tradimento la travolge. Arrabbiata, ma incapace di reagire affrontando il fedifrago, che ama ancora, trova un'inaspettata valvola di sfogo grazie a un regalo coccola della figlia. La riscoperta dei sensi, del suo corpo e del piacere sensuale e carnale, istigato anche dalle pubblicità di un sito che invita al tradimento e che pochi anni fa tappezzava davvero i muri di Parigi e della metropolitana. Gli acquerelli morbidi e onirici di La Padula amplificano la sensualità della storia grazie alla loro materialità avvolgente e invitante, sottolineata ad ogni capitolo con una pagina senza margini. Alternando scene intime ed erotiche mai volgari, sogni, incubi, momenti di vita e di tenerezza familiare e testi poetici presi dal diario personale di Elise, la fumettista accompagna dolcemente la nuova ricerca sentimentale della protagonista. Una ricerca sentimentale che dovrà fare i conti con un colpo di scena che stravolgerà tutto il senso del libro. Se infatti il titolo italiano un po' volgare, quello francese che parla di una garce, è più ambiguo, mette l'accento sul tentativo femminile di vivere una sessualità fuori dagli schemi morali classici, questo graphic novel è in realtà un percorso di scoperta e di riscoperta di relazioni sentimentali non conformi alle norme. L'amore, si sa, si presenta in mille modi. Elise aveva dimenticato quello per se stessa. Nella complicità abitudinaria di una vita comune, aveva perso il desiderio ed era schiacciata dalla paura del rifiuto, del suo corpo invecchiato e di tutta se stessa. Ma non era la sola. Il finale a sorpresa di quella che sembrava una banale storia di tradimento le fa riscoprire tutto ciò, facendole dire: «Che fregatura questo ideale da fiaba, a pensarci bene! L'amore non ha bisogno di modelli. In effetti, forse sta a noi trovare quello che ci corrisponde meglio». Diario di una cagna, di Grazia La Padula e Cécile Tran. Traduzione di Valentina Maini. 136 pagine a colori. Oblomov, 22 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.